Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. È venerdì 9 giugno e passeremo insieme una quarantina di minuti insieme a Davide, insieme a Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E i controlli sono di Mauro Magnitosi. Domani comincia la stagione del Pride in Italia, con manifestazioni in alcune città, tra cui Roma, e poi proseguirà nelle prossime settimane. A Milano si terrà il 24 giugno. Come ogni anno, Ipsos rilascia lo studio LGBT+ Pride Report, che monitora le opinioni di persone intervistate in 30 paesi in merito alla comunità LGBT+. Nel 2022 il 9% degli adulti intervistati si definisce come LGBT+. In questo 9% c'è il 18% tra la generazione Z e il 4% tra i baby boomers. Spagna, Brasile e Olanda hanno il maggior numero di persone che si identificano come membri della comunità. Al contrario, Polonia, Giappone e Perù sono i paesi con le percentuali più basse. E voi vi chiederete, l'Italia? E l'Italia, in media internazionale, il 9% delle persone intervistate si definisce LGBT. Cresce anche la visibilità delle persone che fanno parte della comunità. Infatti, il 47% delle persone intervistate nei 30 paesi monitorati afferma di conoscerne qualcuno, parente, amico, collega. Tra i paesi più aperti in questo senso c'è la Spagna, ma anche l'America Latina, l'Australia, mentre le società più chiuse sembrano essere quella giapponese, coreana del sud, turca e nell'est europeo la romena, l'ungherese e la polacca.
Il matrimonio egualitario è sostenuto dal 56% degli intervistati, ma c'è un 16% che ammette per le coppie omosessuali solo il riconoscimento legale. E poi c'è un 14% che invece è contrario a qualsiasi forma di unione. In Italia non è riconosciuto il matrimonio egualitario, no? Ma comunque il 61% degli italiani si dice a favore. Però è in calo del 2% rispetto al 2021, mentre il 9% si dice totalmente contrario a ogni tipo di unione. Il consenso su questo punto, tra l'altro, cala anche in altri paesi, tra cui la Gran Bretagna, che teoricamente dovrebbe essere uno dei più aperti. Un altro tema è quello della genitorialità. Il 65% degli intervistati a livello internazionale ritiene che le coppie dello stesso sesso siano altrettanto capaci di crescere figli che quelle eterosessuali. Il 64% pensa che abbiano anche lo stesso diritto ad adottare. In Italia, anche sul fronte adozioni per le coppie LGBT+, la maggioranza si è detta a favore, arrivando addirittura al 64% con una crescita del 5% rispetto al 2021.
Le persone transgender sono più spesso vittime di discriminazione, lo sappiamo. Ne è convinto il 67% degli intervistati a livello internazionale e il 76% sostiene che queste persone debbano essere tutelate. Il 60% pensa che gli adolescenti transgender debbano ricevere cure per l'affermazione del proprio genere e il 55% è favorevole ai bagni monosessuali. Sul fronte dei documenti, il 53% ritiene che debbano avere opzioni diverse da maschio a femmina, per chi ovviamente non è binario, e il 47% ritiene che i sistemi di assicurazione sanitaria dovrebbero coprire i costi della transizione di genere. Tra i 30 paesi presi in esame, il sostegno alle diverse misure è alto in Thailandia, Spagna e in tutta l'America Latina. Più basso è la Corea del Sud, nell'Europa dell'Est e in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, dove i diritti nelle tutele dei transgender sono diventati questioni politiche polarizzanti. Tra i paesi più aperti, a sorpresa, emerge l'Italia, che si desta con i percentuali più alte della media. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, 9 giugno, venerdì, no, ovviamente musica per tutti i gusti. Questo è un nome famoso, solitamente noi non trasmettiamo cose famose, Silvia, però è uscito il nuovo album dei Foo Fighters, è un po' polarizzato l'attenzione, anche i giudizi, c'è gente che lo schifa, c'è gente che dice bellissimo. L'altro giorno sono andato a bere una birra con un'amica e ho detto è una cosa incredibile, ho detto vabbè. Io ho trovato un po' routine, però questo But Here We Are, che è l'album della riscossa dopo la scomparsa la scorso anno del batterista Taylor Hawkins in circostanze da rockstar, gli hanno trovato tipo 12 sostanze diverse nel corpo, e Foo Fighters Fighters di Dave Grohl, ricordiamolo, l'ex batterista di Nirvana e poi è diventato uno dei cantautori e performer più famosi del mondo, e ha preso un altro batterista, naturalmente in questo album la batteria la suona Dave Grohl. L'album appunto si intitola But Here We Are e questa è la canzone che mi è piaciuta di più, Show Me How. Tre anni vissuti a rotta di collo, tra stasi, difficoltà, maniche rimboccate, intuizioni, progressi repentini, inusuali, inattesi, mai visti, almeno non con questa velocità temporale. Bisogna fare di necessità virtù, carissimi, diceva il saggio, e dai bisogni nascono le possibilità. Insomma, le rotelle cominciano a girare, le lampadine si accendono, il commercio si è spostato repentinamente sulla rete e lì poi però è rimasto anche quando le cose si sono rimesse a posto. Quindi una nuova realtà, opportunità inedite e con esse le difficoltà da sopportare e supportare. Nasce in questo periodo e si estende la filosofia del buy now, pay later come un passaparola, una moda che si concretizza. Spuntano soluzioni di credito al consumo più o meno efficaci. In questo Mare Magnum c'è Cofidis, che è leader nel settore del credito al consumo per il mercato B2B e B2C, si contraddistingue per un modello di business snello e innovativo che offre servizi e prodotti unici sia per il business sia per il consumatore finale. Una realtà aziendale che si descrive 100% human e 100% digital. Da oltre 25 anni in Italia, Cofidis, con sede a Milano e oltre 2 miliardi di euro di volumi gestiti nel 2022, è riconosciuta come player finanziario leader nella vendita a distanza. Sono stati ospiti quelli di Cofidis a Netcom Forum qualche settimana fa e ne abbiamo avuto la fortuna di incontrare e di invitare oggi Luca Gianbartolomei, Sales and Partnership Director di Cofidis Italia. Buongiorno, dottor Gianbartolomei.
Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, il 2023 di Cofidis si apre con Pago Deal e-commerce. Quali sono le caratteristiche di questo servizio?
Beh, allora, Pago Deal è una soluzione di dilazione di pagamento da 3 a 12 rate per acquisti fino a 5.000 euro, leader, diciamo, direi quasi incontrastata sul mondo fisico e che dallo scorso anno offriamo anche ai nostri partner o futuri partner, quindi prospect, nella formula Pago Deal e-commerce e quindi da integrare nelle loro piattaforme. È un prodotto, è una soluzione che ha un'autorizzazione in real time, quindi alla fine dell'acquisto il cliente sa nel 100% dei casi l'esito. La prima rata è sempre dopo 30 giorni, quindi anche questo è un grande vantaggio nella gestione appunto del budget che può avere un cliente, e il retailer, quindi il merchant, incassa il giorno dopo l'intero importo. Quindi anche qui c'è un ulteriore vantaggio in questo caso per il merchant. È una soluzione facilmente integrabile in una modalità diretta oppure con tutti i principali CMS plugin di mercato, quindi poi in questo caso dipende anche dalle caratteristiche del merchant con il quale ci andiamo a integrare. È una soluzione che abbiamo visto e osserviamo sui merchant con il quale siamo integrati una crescita del 30% della conversion e un aumento di più del 35% del carrello. Questo è sicuramente in linea alle nostre aspettative e a volte è superiore alle aspettative degli stessi partner che, diciamo, rispetto ai digital payment hanno fatto dei grandi passi avanti negli ultimi anni in termini di comprensione, ma sicuramente, diciamo, è un qualcosa sul quale è un learning by doing costante.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Mi sembra che buongiorno. Il buy now, pay later si stia veramente affermando, no, come sistema e modalità di pagamento. Ci può dare un'idea di quali sono i trend di questa modalità?
Certo, allora sicuramente noi osserviamo a livello generale nel mondo e-commerce che c'è stato un chiaro cambio di passo post lockdown, in quanto sempre più i merchant hanno scoperto il digitale ed è stata una chiave per riemergere dai momenti più duri e ne hanno sperimentato i benefici, e quindi oggi abbiamo un mondo e-commerce, un mondo di merchant che è molto più consapevole che il digitale rappresenti in questo un ampliamento delle potenzialità. È anche vero che tutto questo è andato di pari passo a una maggior comprensione dei digital payment, che sono e saranno sempre di più una killer application per tutti i merchant. In questo contesto entrano anche tutte le soluzioni di Buy Now Pay Later, tra i quali la nostra, che devo dire è una soluzione di Buy Now Pay Later, come le chiamiamo noi, potenziata, perché permette di dilazionare non come un classico Buy Now Pay Later fino a 3 mesi, ma di arrivare anche fino a 12 mesi per carrelli quindi più importanti. E vediamo che il 25% dei merchant e-commerce oggi già offrono una soluzione del genere ai propri clienti, e dalle ultime indagini un 54% si aspetta di integrarlo e che quindi ce ne sarà poi un futuro utilizzo anche da parte dei clienti. Quindi pensiamo che sia un elemento chiave che i merchant debbano avere nel momento di pagamento, proprio perché per esempio nel caso di Pagodillo, come vi raccontavo prima, è un qualcosa che permette di aumentare la conversion, aumentare il ticket e quindi di conseguenza è un ampliamento delle potenzialità di business, un ampliamento delle potenzialità di vendita che il merchant ha nei confronti appunto della propria piattaforma e della propria clientela. Quindi pensiamo che sia un elemento sempre più utilizzato e offerto da parte del panorama italiano, quindi dai clienti barra quindi dai merchant.
Sfera di cristallo adesso, come vedete il proseguimento di questo 2023, lato Cofidis e lato anche mercato?
Allora, siamo fiduciosi in quanto è un anno che è partito molto bene, abbiamo chiuso un 2022 importante sia come Cofidis ma anche diciamo come mercato in generale. È un anno che per noi è partito molto bene, in cui vogliamo e puntiamo a consolidare la nostra presenza sul mercato, soprattutto sul mercato e-commerce, con i nostri partner e con dei partner nuovi che stiamo per integrare e abbiamo una pipeline da questo punto di vista importante. E il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare nell'innovare le soluzioni che offriamo, rendendole sempre più smooth, più semplici e seguendo quindi anche la nostra strategia di omnicanalità, avendo questa una presenza importante, come dicevo prima, sia sul mondo fisico con più di 22.000 merchant che sul mondo online, e quindi cercando di offrire soluzioni coerenti per quanto riguarda l'esperienza su entrambi i canali. A livello più macroeconomico è il mondo dei volumi, quindi gli affari sul mondo e-commerce crescono di anno in anno. Abbiamo visto che quest'anno abbiamo sfiorato i 50 miliardi, anche il mondo dei servizi ha ripreso i volumi ante pandemia, quindi del 2019, superandoli. I beni già hanno più che raddoppiato rispetto al 2019. Quindi ci aspettiamo da questo punto di vista un'ulteriore crescita. È un momento particolare, perché sappiamo tutti la pressione inflazionistica che c'è oggi sul mercato, anche se si sta un pochino attenuando, e quindi lato nostro, in virtù di queste dinamiche macroeconomiche, siamo sempre più concentrati anche nel dare un credito sostenibile ai nostri clienti, quindi che possa essere poi sostenibile non nel breve ma nel lungo tempo, in modo tale da non creare casi di sovraindebitamento in un momento in cui la situazione macroeconomica sembra che da un punto di vista di aumento dei tassi piuttosto che di inflazione stia migliorando, si stia stabilizzando, ma c'è comunque una seconda parte dell'anno dove ci sta ancora molta incertezza.
Senta, per finire, che cosa manca all'e-commerce italiano? C'è qualche elemento che potrebbe essere ulteriormente migliorato rispetto anche alla concorrenza internazionale?
Allora, ci sono secondo noi, secondo me, due aspetti. Noi ci confrontiamo molto anche con i nostri colleghi francesi, piuttosto che la Spagna, altri paesi. Probabilmente, ecco, rispetto a quello che noi vediamo in altri mercati più maturi, in Italia scontiamo una grande frammentazione di piattaforme, di siti e-commerce, quindi da questo punto di vista ci sarebbe bisogno di un maggior capacità aggregativa, in quanto rispetto ad altri paesi dove ci sono anche più marketplace, oggi in Italia scontiamo questo. Quindi secondo noi manca un pochino di dimensione, che è un po', diciamo, anche il DNA dell'Italia, perché anche sul mondo fisico viviamo la stessa dinamica, quindi cioè, è un po' forse anche nel nostro DNA. E manca, anche se è cambiato molto, in quanto sta crescendo la fiducia da parte del consumatore nell'acquisto online, che, come dicevo, sta cambiando, ma comunque sconta il fatto che c'è una fiducia minore rispetto all'acquisto sul punto fisico, per diciamo anche dubbi o perplessità in termini di qualità, frode, volontà di fornire alcuni dati. Per esempio in Italia è ancora attivo il pagamento alla consegna in contanti, che è una cosa diciamo in altri paesi fa obsoleta, direi. Quindi secondo me sono questi due aspetti: uno un po' una frammentazione, ci sarebbe bisogno di una crescita dimensionale meno frammentata, e una fiducia del consumatore che sta migliorando ma che comunque sconta ancora un po' di ritardo rispetto ad altri paesi.
Abbastanza sorprendente comunque, pensavo che fossimo già a buon punto, invece se non tocco non ci credo sostanzialmente l'Italia.
C'è ancora un pochino questo aspetto, è ovviamente molto differente in base alle regioni, ai prodotti che vado ad acquistare, certo. E quindi questo è migliorato molto, mi viene da dire, è brutto da dire, grazie alla pandemia, che comunque ci ha obbligato il consumatore a affacciarsi su delle vetrine e-commerce per virtù e necessità, e come dicevo prima anche la piattaforma e-commerce di offrire e avere carrelli più profondi, metodi di pagamento alternativi, migliorare l'intera customer journey sia nel momento di acquisto che nel post vendita, quindi con opportunità di reso totale, parziale e con una dinamicità maggiore. Quindi vediamo che negli ultimi 3 anni sono stati fatti passi da gigante, ma c'è ancora un pochino questo retaggio culturale che ci portiamo dietro negli anni, che sta migliorando, ma ancora in parte, una parte della popolazione è evidente.
Grazie. Allora, Luca Giambartolomei, Sales and Partnership Director di Cofidis Italia, ospite oggi a Delionaire de Sandova di Vico e delle frequenze Radio Atlanta Milano, e lunedì anche sulla prima pagina del nostro quotidiano dell'Inet. Dottor Giambartolomei, noi le auguriamo un buon proseguimento di giornata e anche un buon weekend.
Grazie, altrettanto anche a voi.
A presto, grazie.
Magic moment.
On Air, The Sound of Adivi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, venerdì 9 giugno, in compagnia di Davide e Silvia, Maro Magnitosi in regia. Mi raccomando, non mancate di visitare le nostre pagine social, anche il nostro sito e la pagina dedicata al format dove sono presenti 113 puntate di On Air, The Sound of Adivi. E qui su Radio Atlanta Milano, che cosa abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato, per chi se lo fosse perso, il nuovo album, un estratto del nuovo album di Noel Gallagher, uno dei due Oasis, che è tornato con un album, con un disco piuttosto esteso, Council Skies. E sinceramente, io che non sono un fan degli Oasis, l'ho apprezzato discretamente. È un bell'album, ci sono delle belle canzoni. Beh, lui è un grande cantautore da questo punto di vista. E come avete sentito, anche con qualcosa di gustosamente elettro in mezzo al solito campionario di chitarre. La canzone era Pretty Boy. E adesso parliamo di come vivono la connettività gli italiani. Ebbene sì, prima abbiamo sentito Cofidis con il mercato, diciamo così, in rete, tutte quante le difficoltà, le suggestioni, anche i pregiudizi. E oggi abbiamo invece la ricerca anche del Censis, un internet report. Tra le varie evidenze di questo report freschissimo è che la connessione a internet è vista come un diritto sociale. Per l'88,7% degli italiani la connettività alla rete è appunto un diritto sociale, è come la sanità o la previdenza. Ne sono convinti l'84,1% dei giovani, il 90,5% degli adulti e l'88,5% degli anziani. Per l'80,8% dei cittadini, che in questa percentuale c'è l'84,5% dei giovani, l'accesso alla rete dovrebbe essere gratuito. Per il 46,2% la copertura dei costi dovrebbe avvenire per mezzo di un contributo dei grandi generatori di traffico, Google, i Meta, diciamo così, e per il 34,6% dovrebbe essere posta a carico della fiscalità generale. A chiedere una partecipazione economica delle over the top per la copertura dei costi sono soprattutto i giovani e i laureati. Il 19,2% degli italiani invece è contrario alla gratuità internet e vuole spendere. L'8,3% ritiene che ciascun utente dovrebbe pagare di tasca propria la connessione e il 10,9% si dice contrario a caricarne i costi sulla fiscalità generale. Ma in Italia come funziona la cosa? Cioè,
allora, confrontando il costo medio di un gigabyte,
attenzione perché questa è una sorpresa,
di traffico dati su rete mobile nei paesi del mondo del 2002, l'Italia
2022, non sbagliamo, 2022
giusto, sono tornata 20 anni indietro. L'Italia presenta insieme a Israele il valore più basso.
Esatto, più basso.
Costa poco. Tutti i paesi comparabili al nostro presentano prezzi più alti. Il costo medio di un gigabyte di traffico dati su rete mobile in Italia è inferiore del 47,3% rispetto alla Francia, urca tanto, dell'80% rispetto alla Spagna, del 95,5% rispetto alla Germania e del 98% rispetto agli Stati Uniti.
Caspita, guarda che
quindi
tanto,
gli Stati Uniti costa quasi il 100% in più. Tra il 2019 e il 2022 in Italia il costo medio di un gigabyte di traffico su rete mobile si è ridotto del 93%, in Francia dell'81%, in Germania del 61,7%, negli Stati Uniti del 32,6%, mentre in Spagna è aumentato, poveri spagnoli, del 7%.
Ma non vedo delle grandi contestazioni in piazza su questo in Spagna, comunque chi lo sa.
Un costo medio del traffico, no, loro protestano per altre cose. Un costo medio del traffico dati su rete mobile così basso nel nostro paese ha di fatto consentito una maggiore inclusione sociale mediante l'accesso a internet.
Evviva. Altri temi di questo report del Censis, i rischi online. Sì, purtroppo è così, il 94,7% degli italiani associa a internet alcuni rischi da cui difendersi. Il pericolo principale indicato dal 46,2% è la possibilità di cadere vittima di crimini informatici durante le proprie attività quotidiane online, come l'utilizzo del conto corrente bancario, l'e-commerce, come è successo al qui presente Davide Secchi non più tardi di 2 anni fa. Bravo, complimenti vivissimi ancora. Il 22,2% è preoccupato del libero accesso al web ai minori. Il 14,2% teme l'azione degli haters, eh sì. Il 12,1% avverte un rischio per la salute mentale, cioè l'insorgere di una dipendenza dai dispositivi digitali. E poi
c'è l'intelligenza artificiale. Allora, il giudizio italiano è parecchio cauto. Il 46,3% la considera un'opportunità. Però c'è un quasi 38% che invece pensa che l'intelligenza artificiale sia una minaccia, e invece un 16%, poco più, invece non sa che cosa pensare. I giudizi sugli impatti dell'intelligenza artificiale sono più positivi tra i giovani, sono più predisposti ad accettare forse questo cambiamento.
Sì.
Infatti il 55,3% la considera un'opportunità, e tra i laureati quasi il 60%. Mentre il 61,6% degli italiani auspica per il momento una sorta di moratoria, ritiene opportuno bloccare almeno per un periodo le ricerche sulla intelligenza artificiale per concordare le regole in grado di evitare eventuali problemi relativi alla gestione dei dati e alla generazione di notizie false. Allora, io qui faccio una piccola anticipazione, spero di non dovermi smentire. La prossima settimana, anzi no, tra 2 settimane dovremmo avere ospite
l'intelligenza artificiale.
Andrea De Micheli, che è il presidente di Web3 Alliance, ci sarà un importante forum e parleremo anche di questo. Tra i più cauti figurano soprattutto gli anziani, 83%, le persone in possesso di bassi titoli di studio, 71%, e le donne, al 65% quasi. Del resto, dunque, l'81,6% degli italiani ritiene urgenti leggi chiare e regolamenti precisi per evitare che lo sviluppo delle tecnologie digitali metta nelle mani sbagliate strumenti molto potenti.
Sì. Poi c'è sempre su questo rischio apocalittico che l'intelligenza artificiale si emancipi dagli umani e inizi a operare in maniera autonoma, gli italiani si dividono, quindi c'è un 39% quasi che la ritiene un'ipotesi plausibile, un 40% che invece dice che è impossibile e un 21% che ha altro a cui pensare, ma probabilmente si affiderà all'intelligenza artificiale per avere delle risposte. Clamorosa svolta musicale qua come terza proposta, perché andiamo in un campo che è abbastanza, molto caro anzi al nostro regista, è una musica da ballo, sgargiante, molto particolare. Loro sono i Silver Lake, però non da confondere con un gruppo rock che è Silver Lake, questo è tutto attaccato, ed è una creazione di Robin Dalloway, che già tra la fine degli anni 70 e inizio degli anni 80 fu uno dei principali artifici dei punk dadaisti Kravatz e degli stramba art pop Very Things. La sua nuova formazione, questa degli Silver Lake, sta però scavando un discreto solco, attinge, diciamo così, da una sorta di pozzo simile a quello dei Saint Etienne. Voi direte, chi sono i Saint Etienne? Erano un gruppo britannico che si rifaceva degli schemi 70s e poi 80s, un po' modaiolo, molto versato verso il ballo ma anche verso le stramberie, verso il vintage. Questo album dei Silver Lake, si intitola Jim Rockford Smile, mette in gioco soul psichedelico, musica disco, suoni pop e insomma incoraggia al movimento del bacino. Quindi andiamo ad ascoltare Silver Lake, questo è Lost.
Walking out into your world, strangest flowers.
di Leonardo Sandova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano. Siamo arrivati all'ultima rubrica del nostro venerdì 9 giugno, Daily Sport. E questo è un po' a un passo dalla tesissima finale di Champions League di domani sera, che vedrà impegnate la beniamata Inter contro il Manchester City. Brand Finance Football 50-2023, cioè c'è un'analisi di Brand Finance sui club. I club di calcio che, insomma, si detengono il primato per il valore generato da immagine e reputazione. E guarda un po', il Manchester City finalista è il club con il brand di maggior valore al mondo, ma guarda, dopo 4 anni Real Madrid cede il primato del football brand maggiore, di maggiore valore monetario, però è ancora il brand più forte, ci mancherebbe altro, nell'influenzare le scelte dei tifosi, 15 coppe campioni. Il Milan, attenzione, con una crescita del 33%, è per il secondo anno consecutivo il brand che cresce di più al mondo. E infatti la nuova proprietà americana cosa ha fatto? Ha cacciato via Paolo Maldini, via, subito, perché siamo cresciuti troppo, dai. Ma andiamo nel dettaglio.
Polemica.
Il Manchester City, con un incremento del 13%, raggiunge il valore di 1,5 miliardi di euro, superando appunto il Real Madrid, il cui valore diminuisce del 4%, scendendo così a 1,46 miliardi di euro e diventando così il club con il brand di maggior valore al mondo del calcio. Il Manchester City rispetto al valore pre-Covid è aumentato del 34%. Per calcolare il valore monetario del marchio, Brand Finance tiene conto delle performance finanziarie, evidentemente, e della forza con cui il marchio influenza le scelte dei tifosi. E quindi Brand Finance determina la forza del brand attraverso una competitive analysis che mette a confronto la gestione degli investimenti che impattano su immagine e reputazione, il ritorno di immagine e reputazione e infine il relativo ritorno in business performance. L'analisi è stata condotta però anche grazie a un sondaggio condotto presso un campione di oltre 10.000 fan rappresentativo dei principali paesi europei, ma anche il Brasile, la Cina e gli Stati Uniti. Dimmi tutto.
Il Real, dunque, ma hai detto che comunque Manchester City è top of the world, anche perché vabbè, finale Champions League.
Ma non solo, perché sta, comunque insomma, sono dei grandi investimenti, hanno un grande allenatore, hanno grandi giocatori, un'immagine.
Ma che cos'è? Qual è il valore invece del Real, che continua a essere un grandissimo brand?
Ma stai scherzando? Il Real comunque rimarrà sempre la squadra più famosa del mondo, c'è poco da fare, ragazzi. Nonostante un'annata non particolarmente fortunata sia dal punto di vista del campionato, quindi nazionale che internazionale, nonostante la papagorgia di Carletto Ancelotti, ce l'abbiamo sempre al Madrid e ci sarà sempre. È un brand che attrae tifosi, giocatori, investitori, sponsor, tutto. E il Real Madrid, la camicetta bianca, c'è poco da fare.
E invece dall'Italia, detto del Milan, hai fatto la polemica giustamente, perché ho letto, io non sono un'esperta, però insomma ho letto in giro un po' di perplessità rispetto a questa separazione non consensuale, specificato dappertutto, non consensuale tra Maldini e il Milan.
Gli hanno proprio dato una bella pedata. E quest'anno il Milan è il brand che più si è rafforzato grazie a una match day experience in crescita, migliorate performance sportive a livello europeo, arrivato comunque secondo in semifinale, aumento dell'appeal nei confronti di sponsor e broadcaster, oltre che da performance finanziarie in netto miglioramento. Sono quasi nativo. Ti rammento che Berlusconi aveva lasciato delle macerie spaventose.
È un fondo americano,
Elliott. Esatto. Dal 27esimo al 18esimo posto della classifica di quest'anno, grazie a una crescita del 31,5%, il brand Napoli raggiunge il valore di 240 milioni di euro, del secondo marchio il cui valore cresce maggiormente nel mondo. Nel ventennio della gestione di De Laurentiis, i ricavi complessivi hanno sfiorato i 3 miliardi di euro. Testimonianza del successo e del lavoro svolto è il trend del brand value dal 2011 a oggi. Il valore del marchio Napoli è cresciuto del 275% dal 2011, aggiungendo quasi 180 milioni di euro solo in termini di valore di trademark. Quest'anno poi performa bene anche la Roma di Mourinho, il cui valore cresce del 13%. Ha fatto un'annata abbastanza mediocre, ha perso anche la finale di Europa League, però alla fine Mourinho gli ha dato un'immagine ancora di più internazionale.
Se
penso di sì. Insieme entra così, insieme a Milan Napoli, tra i 10 brand che crescono maggiormente nel mondo, con un valore di marchio pari a 204 milioni di euro. Quest'anno la Roma sale dal 29esimo al 21esimo posto. Indovina, Silvia, chi è la squadra invece numero uno in Italia?
Ma indovina, non è che ci voglia tanto.
Nonostante
sono i bianconeri, nonostante tutto,
nonostante i disastri combinati nell'ultimo triennio, nonostante poi le controversie anche giudiziarie, la Juventus, con un valore di 631 milioni di euro dovuti a una perdita del 10%, si conferma all'11esimo posto della classifica di Brand Finance e prima tra le italiane. L'Inter, finalista di Champions League, ma attenzione, dovessi vincere domani succederebbe il patatrac, si conferma al 14esimo posto con un valore di brand pari a 509 milioni di euro, grazie a un incremento del 3%. E dopo questi numeri che certificano l'importanza sociale, non solo finanziaria e culturale del calcio, chiudiamo Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, e vi invitiamo a riascoltarci, a rincontrarci mercoledì prossimo. Intanto lo facciamo con una proposta molto particolare, quella di Rufus Wainwright, che è un cantautore americano, però naturalizzato canadese, è abbastanza celeberrimo, abbastanza sofisticato, molto applaudito, non è mai diventato una vera rockstar, è grande appassionato di musica lirica, con questa voce molto strana, molto ampia, quindi da opera quasi, ha realizzato uno dei suoi innumerevoli album che si chiama Folkocracy, ed è un album di collaborazioni. Quanto si rischia a mettere dentro il proprio lavoro personale un sacco di altri artisti è veramente un attimo, e invece lui è riuscito in qualche modo, perché è un grande artista, a dare un senso unitario anche all'interno di questo purpurri di grandi partecipazioni: John Legend, Susanna Hoffs, Sheryl Crow, Van Dyke Parks, che è stato uno dei più grandi della musica pop orchestrale degli anni 60 americani, ma soprattutto David Byrne, l'ex testa parlante, che è il featuring di questa canzone con cui ci salutiamo. Quindi Rufus Wainwright e David Byrne, High on a Rocky Ledge. Ciao!
High on a rocky ledge lives a middle-aged voice. Shy as a shadow, lovely as lace and cold as ice. High on a rocky ledge I pledge my love to her every time I have I been up to see her, goodness knows. Huffing and puffing, dressed in the warmest climbing clothes. How many chances would be taken in my hopeless pursuit of the Schneemädel? A spirit, if you would win your lady love, there's only one way, fall to your death from high above. You will begin to grow in snow beside the one you have waited for. dance to my middle-aged voice. Dying to be with her wasn't any sacrifice. We're so
then pluck us both, for we who have lived and